nessuno. 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
Oserei dire con uno splendido in forma Leonardo Manera che torna con noi finalmente. Grande Leonardo.
Guarda, sì? Lo sapevo che a forza, no, di dire sì, non abbiamo niente qui, non te l'attacchiamo.
Infatti, sto benissimo.
Certo.
Miriam Lucchetti,
certo,
Carlo Salvatore in regia sta benissimo.
Sì, infatti mi avete attaccato l'influenza.
Elisabetta Fusconi sta benissimo.
Sabato ho dovuto saltare lo spettacolo a Colonia Veneta, adesso fortunatamente mi sto riprendendo.
Salutiamo tutti i cittadini di Colonia Veneta.
Certo. Sappiate voi, purtroppo sì. Lo recupererò la data, credo ad aprile. Ma se non sono venuto non è colpa mia, è colpa dei signori che stanno lì a Radio 24, fattispecie Alessandro Milan, Elisabetta Fusconi, la redazione tutta, ma in particolare loro due che erano ammalati e ridevano.
Cercando
di attaccarmi il virus, no, perché tanto loro
non ho mai saltato un giorno, sono qui, sto benissimo. Ti avremmo accompagnato anche a Colonia Veneta, sì. Ce lo chiedevi? Sì.
Quindi loro che fanno un altro lavoro, che sono lì giustamente come me oggi, no? Anch'io posso stare qui seduto, ma un conto è stare seduto in studio, un conto è andare
lavorare.
In giro a muoversi, è un altro tipo di lavoro, ma loro non lo capiscono perché non ha mai fatto questi lavori, quindi ridono.
Ma come ieri
divertono.
Ero a presentare il libro a Villa Santa, se fossi stato malato sarebbe stato un problema, invece
sì, ma di solito quando tu presenti i libri le persone che vengono non devono pagare il biglietto. Se invece si va pagando il biglietto bisogna avvertire tutte le persone, però chi non lo sa cerca anche di attaccarti il virus, dice sì, prendilo così. Dove
ma guarda che noi non abbiamo attaccato niente, sono accuse gravi quelli che ci
lanciano. Grande risate matte, divertimento.
C'è Carlo Salvatore che sta ridendo molto in regia effettivamente. Carlo,
ma questa è la verità, dipende sempre dall'ottica in cui ti poni, no?
Abbiamo poca empatia.
Per una
empatia,
è una cosa divertente, se per l'altro diventa un problema, ma è così, è un riassunto del mondo questo. Questo che per una è una cosa divertente, per l'altro diventa un problema.
Ma io adesso non sto ridendo per questa cosa, sto ridendo
anche noi. E io l'altro giorno raffreddore, crampi allo stomaco, cagarella, tutto quanto.
Ma
loro
noi non,
ti
abbiamo, non abbiamo avuto nessuno
attaccata.
Di questi sintomi, quindi non abbiamo attaccato nulla.
Avverti
nulla,
tutte le persone
nulla.
Del teatro di Colonia Veneta che era esaurito, tra l'altro, quindi figurati che bella seccatura anche per gli organizzatori, avvisare tutte le persone.
Vabbè,
comunque sabato ci sarò a Castelfranco Veneto, ci sarò, a meno che loro signori, se
passa
io dovessi andare
prima.
In studio, ecco, certo, magari mi attaccano qualcos'altro, non lo so, una
ma
bella,
adesso,
non
ma
so
scusa,
che altro mi possono attaccare, non so, un'epatite
anni,
A volete 40, attaccarmi, volete darmi degli alimenti contaminati e procurarmi una bella epatite A magari,
scusa,
hai preso l'epatite A,
40
che divertente.
Anni di vita professionale in
prenditi
giro,
prenditi l'epatite A.
Ma guarda che sei cambiato dal Covid, ma in 40 anni hai mai fatto questi discorsi ai colleghi tutte le volte che hai vissuto una vita a contatto con le persone mai avuto questo
sai, a proposito di persone che ti attaccano le malattie, sai com'è stata l'ultima volta che ho preso il Covid, quindi qualche anno fa,
quando?
Ecco. Sempre perché le persone non capiscono, ero andato a fare lo spettacolo in un posto e l'organizzatore alla fine ci dice andiamo a bere qualcosa in un locale, andiamo in un locale a bere, arriva uno completamente ubriaco, un ragazzo, avuto 22, completamente ubriaco, mi si attacca un centimetro dalla faccia, ma anche meno, e mi dice, c'hai Manera! Loro!
Vabbè, una cosa grave, magari era sano, aveva il Covid. Magari.
Non era sano, già uno che beve così non è sano di suo, quindi probabilmente aveva virus di ogni tipo dentro. E poi rideva un po' come voi quando eravate contenti di avermi attaccato l'influenza e magari se vengo l'epatite A e altre cose simili, ma così è la vita, uno ride per l'altro è un problema. Esatto, certo,
signori, io ve l'ho detto che è in grande forma, in grande spolvero. 349-238-6666, come ha scritto ieri vari ascoltatori, questa trasmissione non è uguale senza Leonardo Manera. Sì, c'era Andrew Spannaus che ieri gridava That's America, That's America, That's America, ma non è, capisci? Servi.
L'altra cosa che io dico, se dovete fare le leggi che non vengono fatto osservare, ma evitate di farli. Io l'altro giorno ero accanto a uno che continuava a fumare in per... Cosa fai? Quando uno anche ero seduto
e questo fuma, e poi dopo,
e dici.
Dopo auguri.
Solo che sembra che sia tu il pignolo che rompe i coglioni a questi che contano. Allora è inutile farle le leggi così, basta.
Sei diventato polemico. Bello, ti vogliamo così, aggressivo, polemico. Dobbiamo trovare, Miriam Lucchetti, 2 o 3 argomenti che lo rendano subito polemico. Dai, forza, su, trovali al volo, perché oggi la scaletta, se no, racconta tematiche che non lo stimolano abbastanza. Va bene, dai, possiamo partire, caro Carlo Salvatore. Ah, ecco. Vuoi essere polemico? C'è Carlo Salvatore in regia, più polemico di così.
È l'unica persona sensibile, secondo me, Carlo Salvatore. Dal punto di vista tecnico è discutibile.
La malattia l'ha cambiato.
È una persona professionalmente discutibile, ma umanamente è una persona sensibile.
Sì, sì, sì. Va bene,
perché?
Va bene.
Perché non ha dedicato tutta la vita a... all'ambizione professionale, ma e poi, quindi ha potuto dedicarsi ai sentimenti. Bravo,
comunque,
Carlo.
Tu devo dire che hai una presa sugli ascoltatori incredibile con questa tua giaculatoria vergognosa. Beh, povero Manera, perché lo trattate così male? Vergogna, ti vogliamo bene, ma chi lo tratta male? Ma chi attacca?
Ma è vero o no che ridevate la settimana scorsa?
Perché gli credete?
È vero o no che nell'ipotesi di attaccarmi qualche virus eravate contenti la settimana scorsa e ridevate?
Ma abbiamo sorriso un minuto per prenderti in giro, ma non ti abbiamo attaccato niente.
Giocate così nell'ipotesi.
Vai, Carlo, vai, vai. Anche questo ride. Dovrebbe vaccinarsi e basta. Non provocatelo così. I virus attaccano solo i collaboratori esterni, scrive un ascoltatore. Gli interni sono sani. Sì, è un esterno, Manera. Così dici tu.
Allora. Ce l'ho scritto sulla tessera, c'è scritto esterno, non è che...
Allora, io avevo detto, non è che voglio rilanciare il tema, l'inseguimento, la morte di Rami, no, però oggi i giornali raccontano questa notizia. Io ho sempre detto, se andate a sentire tutte le registrazioni, andate a vedere su Facebook, la cosa per me più grave di tutta questa vicenda, virgola, se confermata, virgola, perché le parole sono importanti, quindi siamo al condizionale, è la presunta manomissione del cellulare del testimone da parte di 2 carabinieri che sono indagati per questo, e quindi, se confermata la prima perizia, raccontano tutti i giornali, effettivamente il perito della procura dice c'era un video fatto dal super testimone che non siamo riusciti a recuperare se non in un frame, è stato cancellato. Da chi? L'ipotesi, e questo si indaga, è quella. Io ho sempre detto la cosa più grave di tutte, ho sempre detto questa frase, ricordate questa domanda, vi piace vivere in un mondo in cui 2 carabinieri sono accusati, e poi bisognerà vedere se è vero, di avere cancellato un video che poteva essere una testimonianza? Questa è la domanda semplice. Vedremo se è così. I rilievi dicono che questo video c'era da parte del super testimone.
Ma quindi non è vero quello che ci è sempre stato detto, che anche se un video viene cancellato sul telefono poi gli esperti possono recuperarlo, quindi non serve
adesso...
Questa è una gran bufala,
ci
hanno fatto credere che qualsiasi cosa venga messa nel cestino, cancellata, e poi però gli esperti recuperano tutto.
Attenzione, adesso spunteranno come messaggi i precisettoni che diranno ma che stupidata, lo recupero io in 2 secondi. Mondi, il tecnico informatico, che non sarà, credo, uno preso per strada, della Procura di Milano, dice si può recuperare solo un frame, tutto il resto è perso. Io non sono un esperto informatico, dopo tanto ci sarà con noi Enrico Pagliarini per parlare.
Questo è un gran sollievo per tutti, posso dire? Tutti gli uomini che hanno cancellato video, cose che hanno paura che possano, non di reati, ma di cose magari intime, private. Ecco, sappiate che se è cancellata una cosa è cancellata.
Non fidatevi neanche di Manera.
No, io invece, se questi tecnici non sono riusciti a recuperare il video, pur essendo grandi esperti, ecco, cancellate tutto, via. Se avete qualcosa di compromettente, dico.
Adesso infatti arrivano anche gli altri. Esistono programmi eraser, conosci queste parole? Eraser, cancellare. Che cancellano tutto. Eraser. Vabbè. Allora, caro Leonardo, hai visto la foto ufficiale di Melania Trump? Anche lei, dovendo, non l'hai vista.
No, guarda, questi giorni ero a letto, non ho visto niente, che foto è? Spiegami.
È una foto in bianco, sai che deve mettere la foto ufficiale, quella che viene, Donald Trump l'ha messa col suo sguardo un po' tetro, hai presente, no? La sua foto ufficiale.
E anche lui mette una volta una foto che non la faccio normale, Trump. Melania cosa ha messo?
Ha voluto fare. Ma è una foto in bianco e nero, con lei è posizionata su un tavolo a specchio che rimanda anche un po' parte della sua immagine, con i pugni sul l'ufficio, in un ufficio della Casa Bianca, tutta con uno sguardo severissimo, però molto 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 castigata nel vestito, molto così. Te la mando, cosa devo fare? Te la mando.
Ma anche delle connotazioni erotiche, sessuali?
No, anzi,
da come l'hai detto tu sembrava
tutto il contrario, tutto il contrario.
Sì, ma sai che il contrario, gli estremi si toccano, quindi in qualche modo il contrario diventa.
Tu sei un po'.
No, non sono un maniaco. No, sono malato. No, so che tanti. No.
Sei malato, ma nel senso non del virus.
Adesso arrivano anche gli. Sono malato, ma non ho quel tipo di malato. Malato perché me l'avete trasmessa voi, ma non ho quella malattia da. Diciamo,
vabbè, allora facciamo così: te la mandiamo in chat, sì. E tu la guardi e poi più avanti la commenti.
Il malato
dici.
Dopo il malato maniaco sessuale, no. Poi dalla sua interpretazione.
No. Allora, vogliamo tornare a parlare, caro Leonardo, del tema della, mettiamola così, la convivenza nelle nostre città. È un tema, se volete, nazional popolare che tocca però tutti quanti, perché tutti coloro che vivono in città, magari in un condominio, magari un condominio che insiste su una piazza, vivono a ridosso o sopra o a fianco un locale, il locale dove la gente va a divertirsi. Con il Covid, tra l'altro, l'esplosione dei dehors, degli spazi all'aperto, molta gente anche con la bella stagione, che non è proprio gennaio, ma insomma con la bella stagione sta magari a bere un bicchiere sulla strada e lì nascono le problematiche. Lo sa bene Gennaro Esposito, che è presidente del Comitato Vivibilità Cittadina Napoli. Buongiorno
a tutti i radioascoltatori.
Perché
buongiorno.
Voi siete stati protagonisti anche di questa causa di cui abbiamo detto qualcosa settimana scorsa. Avete, come dire, il Comune di Napoli dovrà risarcire in totale credo di 220.000 euro, qualcosa del genere, no? È questa la cifra?
Sì, questa è più o meno 33.000 euro per ricorrente.
Sì.
E chiaramente non è tanto la somma risarcitoria, che pure ha un senso perché serve a scoraggiare l'ente pubblico da comportamenti, diciamo, inadempienti,
sì.
Ma sono poi le misure che dovrà adottare per evitare che si creino queste gravi situazioni dove le persone chiaramente subiscono un danno alla salute dovuto al fatto che passano notti intere insonni e anche di giorno con inquinamento acustico molto rilevante. Quindi è una questione di salute e una questione ambientale.
Ecco, mi faccio presentare anche Aldo Cursano, che è vicario nazionale FIPE Confcommercio e anche titolare di alcuni locali storici in Firenze e provincia. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi.
Allora, la sentiamo un po' distante, ma adesso vediamo di migliorare la qualità dell'audio. Perché? Perché il ministro all'interno piante dose intervenuto in materia di sicurezza dei locali e esercizi pubblici con linee guida, attenzione, facoltative, ma dando una sorta di codice di condotta per i gestori dei locali, tipo chi avrà un responsabile della sicurezza nel senso di rapporti con le forze dell'ordine avrà un vantaggio, oppure chi si doterà di un codice di condotta. Tutte queste, questi locali, se avranno dei problemi, non avranno la licenza sospesa. Intanto mi interessa capire da Cursano se vi piace l'idea o se dite così si responsabilizza i gestori e non è un compito nostro.
Guardi, il tema è serio perché riguarda effettivamente la vita delle città, il bisogno anche dei ragazzi soprattutto di potersi divertire nelle ore serali e notturne, per le quali in qualche modo un po' tutti dobbiamo fare la nostra parte.
Ciò che noi critichiamo rispetto a questo decreto...
Aspetti Cursano, perché non so, la linea telefonica è veramente disturbata, quindi adesso dobbiamo provare a richiamarlo perché non... si è sentita la prima parte della frase e poi no. Allora, nell'attesa vorrei capire da Gennaro Esposito cosa ne pensate voi, diciamo, da cittadini, cioè se la responsabilità secondo voi è dei locali, dei gestori, delle forze dell'ordine, della polizia municipale, dei comuni.
Ma c'è un il fenomeno è abbastanza composito, noi l'abbiamo studiato, sono 15 anni che lo osserviamo e dopo il Covid è esploso. In verità quello che noi abbiamo visto è specialmente a Napoli, ma anche in altre città dove ci sono dei luoghi ristretti, poi tutto sommato, che vengono affollati da tantissime persone che si radunano davanti a locali che hanno anche dei posti a sedere, ma che comunque queste strade non riescono a contenerli e quindi si formano dei veri e propri, dicono i tecnici, canyon acustici, dove l'inquinamento acustico si sente più ai piani alti che non dal basso. Questo è dovuto a una cattiva programmazione, oppure una mancata programmazione, o se vogliamo dire una manica larga nel rilasciare. È vero che c'è il decreto Bersani, ma la salute viene prima di tutto e la vivibilità viene prima del diritto al divertimento, di cui immagino sì, ci parlerà sì dopo il rappresentante Fipe. Che succede? Che chiaramente si sono date troppe licenze, quindi ci sono in una strada anche 10-12 attività di somministrazione in strade piccole, e quindi adesso c'è questo problema che è grave. Il decreto piante dosi cerca di mettere una pezza a un buco che è molto più grande. E perché? Perché si sono autorizzate, e questo è proprio il dato, si sono autorizzate a fare attività
troppe
di somministrazione
licenze,
che a mio avviso non avrebbero le caratteristiche per fare attività di somministrazione.
Vediamo Cursano cosa dice. Abbiamo ripristinato, cioè si mette anche in discussione, diciamo, le liberalizzazioni, le lenzuolate di Bersani, vi ricordate? Ecco, Cursano, abbiamo ripristinato la linea, diritto a divertirsi, ecco, ma diritto anche alla salute dei cittadini, come si concilia?
Assolutamente, è un obiettivo che dobbiamo raggiungere, perché non bisogna mai dimenticarci, insomma, che siamo stati tutti giovani e tutti abbiamo diritto di esprimerci in sicurezza e nel rispetto del prossimo, ma non si può impedire alle nuove generazioni di avere anche loro gli spazi, i contesti per potersi sentire, ripeto, comunità. Il vero tema è la confusione che è stata fatta, perché il tema che sta ponendo anche il signore residente è il tema della sera, della notte. Quando si fa un decreto che tocca tutto il mondo, quindi parliamo di quel servizio serale notturno. Il decreto coinvolge il bar, la pasticceria, il ristorante, la funzione di servizio alla città giornaliera, che nulla ha a che fare con quei fenomeni che si stanno in sostanza,
cioè, dice, succede da mezzanotte alle tre, non è...
Qual è il problema di chi fa la colazione la mattina e offre un servizio? Qual è il problema del bar, del ristorante che offre il pranzo o la pizzeria? Stiamo parlando di ambiti specifici in cui ci sono già rapporti diretti, accordi, collaborazioni, steward, addetti alla sicurezza, proprio perché effettivamente un certo tipo di mala movida sì. crea quelle situazioni che però, mi creda, nulla hanno a che fare
con
la sicurezza del paese, delle nostre
no,
città.
No, certo, però Cursano, io frequento a volte i locali in zona, però non è che tutti hanno lo steward, come dice lei, o l'addetto alla sicurezza. Ci sono tutti i gestori che dicono, mi raccomando, non fate rumore, mettono i cartelli, però non è che c'è un addetto proprio che riprende... quelli che...
I locali di intrattenimento, i locali che fanno musica, che fanno spettacolo, lo hanno tutti.
Con la musica.
Si vuole anche allargare in ambiti così come si sta facendo in alcune città, su quei locali serali che oltre mezzanotte si deve dare una maggiore collaborazione esterna, io ritengo che sì. sia fattibile, però senza mai spostare le responsabilità, mi scusi,
sui gestori
delle forze dell'ordine, perché il nostro mestiere è quello di fare un buon caffè sì, giudicati per il nostro servizio, non se facciamo il lavoro degli altri.
Tu Leonardo che li frequenti
più
di me.
Secondo me il problema riguarda appunto non neanche tanto i locali che fanno musica, che già da anni probabilmente si erano appunto attrezzati,
sono tutti i pub,
i locali tipo dove si va a fare l'aperitivo per dare un'idea di quello che è, che poi magari si prende a mezzanotte, a luna, e non hanno un intrattenimento particolare dentro, ma ci si ferma fuori, ce ne sono tantissimi a Milano, ma ovunque, in tutte le città in centro, che poi vedono tantissimi ragazzi radunarsi, non solo ragazzi, anche cinquantenni, radunarsi fuori, bere, spesso bere molto e fare casino, proprio perché magari hanno anche ceduto con gli alcolici. Penso che ci si riferisca più a questo tipo di locali.
Però sono locali serali, io mi raccomando, non facciamo confusione, perché il decreto parla di tutti i pubblici esercizi, mettendo sullo stesso piano il ristorante, il bar, pasticceria, gelateria, che hanno una funzione sociale di servizio.
Però forse
alla città,
a livello legislativo non è che si può fare una distinzione, cioè le pasticcerie
certamente sì. Ci sono i locali serali che hanno caratteristiche, specificità, orari e servizi sui quali è un ambito di disponibilità, di collaborazione, di condivisione, che però quello che noi contestiamo, non essendo stati anche coinvolti dal ministero, che si è fatto un'erba un fascio.
Generale Esposito, scusi, aspetti un attimo, Cursano, sentiamo Generale Esposito, che è avvocato anche, ha seguito
questo decreto nasce dalla necessità di reprimere anche condotte che sono, io immagino il dottor Cursano tutela tutti affiliati all'associazione FIPE, che sono corretti e sono onesti, sono persone assolutamente per bene, però ahimè questo decreto nasce poi, insomma, se vogliamo entriamo nei particolari, ma comunque nasce dalla necessità di reprimere condotte scorrette, perché qua nessuno mette in discussione la pizzeria o il bar che la mattina fa il caffè o la pizzeria che fa le pizze. Il problema è che ci sono tanti locali, anche piccoli, di somministrazione di alimenti e bevande, o anche solo di bevande, che innanzitutto pongono due ordini di problemi: uno, che svolgono l'attività per strada facendo assiepare centinaia, vi assicuro, centinaia e centinaia di persone sotto le finestre delle persone, e due, il secondo problema è che attività che sono di ridotte dimensioni usano apparecchiature elettroacustiche che emettono decibel che sono veramente inaccettabili. La somma dell'antropico, quindi centinaia e centinaia di persone sotto i balconi delle persone, e della musica che viene sparata per coprire poi il vociare delle persone, determina questo cocktail malefico, e quindi è necessario disporre delle misure di repressione di queste condotte. Questo decreto Piantedosi in realtà che dice? Dice: guardate, voi dovreste adottare delle misure, è un gentleman agreement, però se in cambio che cosa succede? Che se c'è una rissa davanti alle vostre
non vi sospendiamo.
Attività, noi valuteremo, non vi sospendiamo, attenzione, perché non si può fare, non è che non vi è, ma valuteremo, il questore dovrà adeguatamente motivare, se voi avete aderito a questo accordo in sede provinciale, dovrà adeguatamente motivare l'eventuale chiusura ex articolo 100, ricordiamo è una misura che non è sanzionatoria nei confronti dell'esercente, perché serve a ripristinare l'ordine e la sicurezza pubblica, e quindi può essere emesso questo ordine di chiusura anche quando non c'è responsabilità, ma semplicemente perché in una strada, ad esempio, cosa che però si riuniscono o per spaccio di droga o perché ci sono delle risse o perché ci sono tantissime persone tali da bloccare proprio la viabilità, e quindi è necessario ripristinare la sicurezza pubblica, che è un bene, ricordiamo,
è un
a
bene
tutela
collettivo,
di tutti,
sì,
anche degli avventori, anche degli esercenti.
Ma lei ha citato, io adesso devo chiudere, ha citato questo articolo 100, so che Cursano lo citava anche lui prima, cioè qual è il problema di questo articolo 100 che avete citato
entrambi?
Manco
l'ha adottato moltissimo, cioè non è che viene, diciamo, i questori prima di adottare un articolo 100, diciamo a Napoli, che pure c'è una situazione, ad esempio ai quartieri spagnoli o anche nel centro storico o a Piazza Bellini dove c'è stata la sentenza, diciamo si contano sulle dita di una mano.
No, ma è chiaro, lo chiedevo a Cursano che lo citava anche lui.
È l'uso dell'articolo 100, e io vorrei ricordare, stiamo parlando dei fenomeni notturni serali. E allora, se non chiariamo l'ambito di applicazione rispetto alla funzione di servizio alla cittadinanza, ai cittadini, al turista, all'ospite, al lavoratore, se non dividiamo l'ambito, si continua a fare confusione. L'articolo 100 è il vero problema, perché si imputa una responsabilità diretta a un'attività, chi ha la responsabilità all'interno del proprio locale, rispetto a fenomeni che sono esterni. È come se c'è uno spaccio vicino a una scuola, si chiude la scuola. È come se intorno a una stazione ci sono dei delinquenti che delinquono, si chiude la stazione. Sì. Bisogna stare attenti, se c'è convivenza, se c'è corresponsabilità, se l'attività non ha fatto la sua funzione, e mi creda, io non difendo figure scorrette, mascalzoni e chi fa opere e non abbiano rispetto del prossimo. Noi siamo un servizio al pubblico, per noi il cliente, il nostro lavoro è il nostro pane. Poi ci sono anche dei mascalzoni, dei delinquenti che andrebbero perseguiti. Ma come principio, ripeto, se due persone si accoltellano nelle vicinanze,
dice che c'entra il locale. Comunque,
se noi in questo modo, è chiaro, chiudiamo tutto, chiudiamo le città, ce ne stiamo a casa, come il Covid, e ognuno fa il suo.
No, ma è chiaro, guardi, allora noi ci dobbiamo fermare, siamo andati anche un po' oltre, il tema è molto caldo, come hai sentito, caro Leonardo Manera, perché
io avrei la soluzione,
attenzione,
ma insomma,
attenzione,
un decreto di legalizzazione della secchiata.
La secchiata, ho già detto l'altra volta già. Va bene, ringraziare Gennaro Esposito e Aldo Cursano,
c'è uno,
grazie, qui c'è la secchiata,
tira giù una bella secchiata d'acqua e... Vedi che questi,
che poi ci sono anche delle varianti che non citiamo, che qualcuno ha suggerito, no, secchiate d'acqua,
diciamo liquidi organici e anche olio bollente. Io sono sicuro che in 2 o 3 giorni si risolverebbe il problema.
La pubblicità, poi sarà con Enrico Pagliarini per capire cosa sta succedendo. Dalla Cina arriva l'intelligenza artificiale low cost, che con il low cost fa crollare le borse.
Nessuno. 100 Milan.
Dottor Milan, com'è successo che ha sviluppato questa dipendenza da Leonardo Manera?
Bye. Ma Napoli è una città meravigliosa, è sempre stata viva, caciarona, giorno e notte, non dorme mai. E adesso il problema è il locale notturno. Ma la guarda, ma veramente c'è da meravigliarsi sul serio sta gente.
Comunque maniera per risolvere i problemi dell'influenza, devi usare il cuoio.
Allora, l'hai vista la foto di Melania? Te le ho mandate. Sono due le foto di Melania.
Sì, l'ho vista. Ma
un pochino filtrata, devo dire.
Sì, molto, caspita, anche lei adesso sta un po' esagerando con i filtri.
Vabbè, hai qualcosa da dire o passiamo oltre?
No, non voglio fare riferimenti di nessun tipo.
No, molto bene. C'è il nostro Enrico Pagliarini. Enrico, buongiorno.
L'unica persona... Ciao, buongiorno. Ciao,
buongiorno,
ciao.
Enrico Pagliarini.
L'unica persona,
la canzone che avete fatto ascoltare è a caso o c'è un significato? No, perché parla di veleno.
Miriam Lucchetti, perché devi fare queste domande? No, tipo rischia tutto, ma potrebbe... buongiorno, cioè, vieni qui.
No, potrebbe avere un senso, cioè, nel senso che potrebbe, i cinesi mettono un po' di veleno nel mercato dell'intelligenza artificiale.
Aspetta, però
io l'ho letta così.
Che Leonardo Manera stava finendo una frase su di te. Voglio vedere che si
ricordo sempre quando Enrico, quando Enrico Pagliarini mi presentò anni fa contro voglia sull'Appennino, questo il ricordo che ho.
Tutte le volte
si vedeva che lo faceva contro voglia, cioè
Non è vero.
Ma Enrico, ma tu non devi dargli corda. Questo è. Non devi dargli corda. Devi dire sì, va bene. Come, dagli una carezza.
Ha visto quel momento come una diminuzione della sua capacità professionale. Ci tocca presentare Manera. Sì.
Digli, va bene.
Un'affermazione falsa.
Va bene. Allora dobbiamo capire che cosa. Io una cosa ho capito: che dalla Cina arriva qualcosa a basso costo e che funziona.
Sì.
Anche nell'intelligenza artificiale e fa crollare tra l'altro le borse, no?
Allora parliamo di per semplicità dicono tutti, diciamo così anche noi così ci capiamo, la ChatGPT cinese, ma questo termine non è usato a caso perché in effetti qualcuno sta dicendo se non ci fosse ChatGPT o se non ci fossero gli altri sistemi di intelligenza artificiale americani non ci sarebbe nemmeno questa DeepSeek che è questo servizio, questo sistema di intelligenza artificiale cinese che sostanzialmente funziona come i migliori sistemi americani. Quindi questo è il primo risultato che hanno ottenuto i cinesi. Devo dire che DeepSeek non è arrivata la settimana scorsa è stato presentato l'ultimo modello che ha fatto notizia, ma è un po' più di un anno che esiste. E questo clamore è stato tra l'altro causato tutto dagli americani, hanno fatto tutto da soli perché sono stati gli americani, in modo particolare alcuni venture capitalist, alcuni investitori che provando e vedendo questo sistema di intelligenza artificiale hanno detto ma ragazzi, ma sta cosa funziona benissimo.
Anzi, per alcuni da lì funziona meglio, tutto. Qualche ascoltatore ci scrive subito consuma meno energia, è semplicissimo.
Sì, allora, allora, diciamo che per il consumatore finale che consumi più o meno energia cambia poco, perché noi non vediamo e non ci accorgiamo di questo. Noi sappiamo per dichiarazione dei cinesi, quindi bisogna che ci fidiamo dei cinesi, che la fase di addestramento, perché questa è la parte importante di questo ragionamento sul consumo di energia elettrica, è stata ottenuta con poca energia rispetto a quanto noi conosciamo e sappiamo dai sistemi americani. Ma anche per i sistemi americani dobbiamo fidarci degli americani. Tutte queste informazioni, cioè la fase di addestramento, che è una fase molto intima, interna alle aziende, non è una fase pubblica di cui conosciamo molto. Quindi ci fidiamo. Poi è vero che ci sono dei sistemi per... non è che dobbiamo fidarci al 100%, però buona parte delle informazioni sono di fonte interna.
Sì.
Però è vero che i cinesi hanno dovuto... stanno cercando di fare concorrenza e in questo caso stiamo vedendo che sono capaci di farlo molto bene anche con una limitazione in termini hardware, perché gli Stati Uniti già da mesi per alcune tecnologie da anni limitano l'export. Poi come sappiamo quando ci sono limitazioni all'export o sanzioni varie ci sono anche le triangolazioni, quindi tu ottieni materiali magari anche triangolando l'importazione di prodotti, però anche qui abbiamo poche informazioni. Comunque il succo di tutto è che esiste questo sistema che attualmente è gratuito perché è stato rilasciato in modalità open source, e magari anche su questo facciamo un ragionamento. Sì. E quindi è per l'utente finale e anche per le aziende gratuito, funziona molto bene, alcuni sostengono per alcune funzioni meglio degli americani, per altre funzioni un po' meno, però sostanzialmente funziona uguale. E tutto quello che ha scatenato anche i ribassi di borsa, poi vedremo nei prossimi giorni cosa succederà, è che se è vero che per fare l'addestramento di questi sistemi si consuma meno energia e si usano chip meno evoluti, è tutto tutte le aspettative che c'erano delle aziende americane che avrebbero venduto questi chip in giro per il mondo si sgonfiano un pochettino.
Però Enrico, due criticità, gli ascoltatori ce lo dicono, e provate a chiedere cosa è successo a Piazza Tiananmen a questa censura, non esiste risposta. E seconda criticità, i dati degli utenti possono essere, di questa DeepSeek, possono essere condivisi con il governo di Pechino.
Allora io tutte le volte che ho letto negli ultimi mesi degli articoli che parlavano di DeepSeek, sempre c'era scritto: occhio ai dati che condividete, usate degli account, non il vostro account principale per iscrivervi a questo servizio, perché ci possono essere dei legami col governo cinese, anzi ci sono sicuramente, tutte le aziende cinesi sono obbligate in alcuni contesti a fornire informazioni al governo cinese, ma questo lo sappiamo. È anche vero che nell'uso quotidiano non è che devi domandare sempre a questi sistemi che cosa è successo a Piazza Tiananmen.
Probabilmente per studiare
la storia non userei
il concetto è il contrario, che se anche vuoi chiederglielo, cioè se c'è la censura lì potrà essere, vuol dire c'è la censura, insomma. È il principio.
No, è vero, però una delle parti in cui questi sistemi stanno dimostrando di funzionare molto bene sono nello sviluppo di software, nella soluzione di problemi di fisica, di matematica. Allora, in questi casi bisognerà verificare se c'è qualche tipo di censura anche su questo, però sai, nella produzione di software probabilmente non c'è nessun tipo di problema.
Sulla scienza, sulla matematica.
Ricordarci che dietro gli algoritmi ci sono comunque persone che decidono come impostarli.
Bravo.
Questo dobbiamo sempre tenerlo presente, anche per algoritmi che arrivano da altre parti del mondo. Insomma, ci sono sempre delle persone che li programmano loro idee, anche politiche e quant'altro.
Tra l'altro, in questo stiamo vedendo più in questi giorni che in questo gioco la parte fondamentale la stanno facendo e stanno giocando gli Stati Uniti e la Cina, l'Europa molto poco. No, tra le criticità c'è, almeno alcuni ricercatori dicono: guardate che questo sistema è stato reso possibile perché c'erano gli altri sistemi americani già sviluppati. Cioè, secondo molti ricercatori hanno preso spunto anche tecnicamente da altri sistemi già esistenti, hanno, si dice in gergo, distillato il modello da altri modelli. Quindi questa potrebbe essere una criticità, cioè vedremo poi quando gli americani metteranno fuori modelli più evoluti se questi modelli riusciranno a evolversi di pari passo. L'altro grande tema è, dicevo, open source, e la domanda che ci si fa è: perché tu metti a disposizione gratuita questo sistema a tutto il mondo? Perché tu investi soldi, anche se ne investi meno rispetto a quelli a cui ci avevano abituato, comunque investi, stiamo parlando di milioni, non di poche decine di migliaia di euro. E quindi qual è il motivo? Allora, bisogna sapere che la casa madre di DeepSeek si chiama Highflyer ed è un fondo di investimento speculativo, un hedge fund cinese, che tra l'altro ha usato intelligenza artificiale negli ultimi anni, perché esiste già da una decina di anni questo fondo. E per quale motivo metti in modalità open source?
Insomma, la domanda è lecita per avere accesso a dei dati, ecco.
Ad esempio, oppure se tu hai dei forti legami con il governo cinese, potresti anche dire: ah, tu, caro Trump, stai dicendo che vuoi mantenere la leadership e vuoi diventare il paese leader nell'intelligenza artificiale. Adesso ti faccio vedere come stanno le cose e ti creo qualche piccolo problema.
Beh, qualche problema in borsa intanto c'è stato e staremo a vedere gli sviluppi anche già oggi stesso e tra poco con Deborah Rosciana alle 10.30. Enrico, intanto ti ringraziamo, Enrico Pagliarini.
A voi, grazie, vediamo. Ciao.
Vai su DeepSeek, caro Manera, ciao. E interroga.
Beh, scusa,
chi
però,
mi ha contagiato? Proprio
stupore,
fai questa domanda. Su
questo
Dio.
Stupore rispetto a questa creazione cinese mi stupisce, perché insomma, visto che la Cina ormai è all'avanguardia in tutti i settori, infatti, perché non ci si poteva immaginare che arrivasse anche qui con risultati significativi?
Ma infatti, infatti è arrivato. Enrico ci ha abbandonato, sì.
Sono d'accordo, ma infatti noi forse siamo in alcuni casi rimasti ad una Cina che copiava solo e non riusciva a raggiungere, o comunque copiava ma senza raggiungere dei risultati eccellenti. Qui, perché secondo alcuni ricercatori di fatto hanno copiato molto, però sono riusciti ad affinare poi il modello in maniera molto molto sofisticata, quindi
mi ricorda quello che facevo io alle superiori. Io non ero bravo in latino.
Attenzione, alle superiori, no, DeepSeek, vai. No, interessante.
Io non ero bravo nel latino in sé, ma quindi mi facevo passare le versioni dal mio compagno di banco, che lui era bravo in latino, poi le rielaboravo in un italiano migliore e prendevo voti migliori di quelli che prendeva il compagno di banco che me l'aveva passata.
Non eri bravo in latino in sé, ma in latino degli altri, nel latino.
Ero bravo a rielaborare in italiano, a mettere i termini più belli in italiano. È lo stesso meccanismo, mi sembra di capire.
Vabbè.
È un'arte anche quella, sì.
È un'arte anche quella, sì. Vabbè, caro Enrico Pagliarini, grazie. Andiamo al traffico.
Buona giornata, ciao.
Ciao.
Nessuno. 100 Milan.
Per anni un gallo che mi spaccava i maroni sotto la finestra, e dopo diverse denunce, ma parlo di anni, sono passati 5-6 anni, sono riuscito a farlo togliere. Avevo l'esaurimento, mi era venuto l'esaurimento nervoso perché non riuscivo più a dormire, perché il gallo attaccava a cantare ogni 20 secondi dalle 3:30-4 del mattino fino alle 8. Immaginate voi.
Che si fa? Allora, caro Leonardo, ma tu in questo letto della malattia, diciamo, esageriamo, fammi salutare, tra l'altro, lo faccio poche volte, tutti coloro che ci ascoltano dalle strutture sanitarie, ospedaliere, che magari stanno affrontando un periodo, speriamo, passeggero, di difficoltà. Un grande abbraccio a tutti quanti, perché ci ascoltano molto spesso, magari dagli ospedali. Ecco, tu in questa situazione transitoria hai prodotto qualche tipo di monologo che ci farai dopo il giornale radio?
E ieri contro voglia ho scritto.
Oh, ma questa è una notizia meravigliosa.
A parte che io scrivo quasi tutti i giorni.
Quindi... Cosa stai facendo? Scusa.
Sto schiacciando una bottiglia di plastica.
Va bene.
Ho detto di bere molta acqua.
E beh, è giusto quando si è malati. Poi ma hai anche influenza? Adesso, no, non è che vogliamo farti temperatura in questa mattina, hai provato, tutto a posto?
Guarda,
No, adesso solo risposte potabili e mandabili in onda, non... E non sei neanche
niente.
Obbligato.
Ho detto qualcosa di sgradevole, no, spiacevole, sconveniente. Ho detto solo
mascherina.
No, ho detto solo, guarda.
Stavi per.
Non ho detto niente, ho detto guarda.
Guarda, vabbè, sei in un momento di difficoltà generale. Hai altri tipi di spettacoli che devi pubblicizzare?
Sabato vado a Castelfranco Veneto.
Sempre che.
No, adesso non cominciare che dopo le persone dicono no, è malato, non va. No, Castelfranco Veneto
sarà,
vado.
Ci sarà.
Tanto questa settimana non torno in studio, quindi
perché?
Non potete attaccarmi altre malattie.
Perché? Ma scusa, perché? Ma noi ti attendiamo. Perché? Ma stiamo tutti
per responsabilità
bene.
Mia. Sì, ma siccome io sono una persona responsabile, non voglio, a mia volta, non voglio contagiare magari qualcuno, ho ancora un...
Guarda che c'è gente che dice che questa paura, questa fobia di prendere virus e batteri, quella è la vera malattia, cioè quella è...
Ah, e quindi se io sono stato sulla tazza tutto il giorno, l'altro giorno,
ecco.
Dipende dal fatto che io ho questa fobia. E poi che mi è venuto il mal di gola e tutto il resto, dipende da questa fobia.
Senti, arriva un'altra domanda, e Alezio invece, questo mistero di Alezio in provincia di Lecce, che devi fare uno spettacolo, quando continuano ossessivamente a chiedere quando sarai ad Alezio, ci sono tutti i cittadini lì che ti attendono.
Allora è andata vicino così la storia di Alezio, sì. Alezio mi ha detto guarda, ci sarebbe da fare una serata, sì, ad Alezio tra febbraio e aprile.
È un po' vago.
Vuoi andare? Io dico ma sì, se capita vado. Magari ho detto anche mettimela in zona Pasqua, così poi essendo
te l'ha messa a febbraio,
essendo là mi fermo qualche giorno. No, non me l'hanno ancora fissata, quindi probabilmente andrò, ma non so quando. Io spero verso Pasqua. Tra l'altro quest'anno Pasqua sarà proprio il 20 aprile, ho visto che è il giorno del mio compleanno, quindi se me la mettessero in quel periodo potrei festeggiare il mio compleanno lì ad Alezio
e fare anche un paio
di perché ne valga la pena, perché poi io Alezio non lo conosco, magari è un posto.
No, fermati.
Non lo so.
Fermati.
Se qualcuno conosce Alezio, ci dica com'è, se vale la pena di passare un compleanno ad Alezio.
Allora, Carlo Salvatore, che conosce molto quelle parti. No, non è proprio di Alezio, conosce, ha fatto un gesto con la mano.
Che non vale la pena.
Ha avuto un tremolio alla mano destra, cioè come dire. Io andrei al giornale radio, perché anche Carlo Salvatore si sta ficcando in un grande guaio, eh? Andiamo al giornale radio.
Allora, io sono Paolo Ruffini e c'è Federico Parlanti accanto a me.
Che?
Ecco, Federico Parlanti ha una particolarità, quale?
Un cromosoma in più.
C'ha semplicemente un cromosoma in più. Allora, seguiteci in questo boicottaggio e questo sabotaggio di Radio 24 tutti i sabati a partire dalle ore 20 con Radio Up and Down. Paolo Ruffini, Federico Parlanti e uno dei due è down. Chi dei due?
Io.
Lo so, ma se ti indichi il radio non si vede. Vi aspettiamo sabato alle 20!
Uno, nessuno, 100 Milan.
Qui signore e signori, sono le 10 e 8 minuti e 48, 49, 50, 51 secondi qui a Radio 24, la radio più bella del mondo, anzi del globo terracqueo. Ti piace, caro Leonardo, del globo terracqueo. Sei pronto? Sei pronto, caro Leonardo? Hai prodotto durante la malattia un bel monologone? Sì, vabbè, ma...
Sì, ce l'ho.
Sì, vabbè, ma sembra un po' insofferente questo. Vuoi la base? Hai già comunicato fuori onda, spero, che tipo di base tu vuoi da Carlo Salvatore.
Sì, con Carlo Salvatore.
Chissà se riesci a azzeccarlo.
Umanamente è una persona è gradevole,
professionalmente,
Carlo
Salvatore. Che... Sì. Vabbè, niente, ti stai spegnendo.
Meriterebbe una promozione, si può promuovere sul campo, Carlo
Parlale
Salvatore.
Con la voce, cosa vuoi da me?
Dai una promozione sul campo, farlo diventare, non so, vice direttore direttamente.
Vice direttore
esecutivo.
Così, no, ma quello c'è già, scusa, c'è Sebastiano Barisone.
Non si può cambiare. Cambiamo.
No, cambiamo. Questa va diritta a Sebastiano Barisoni, poi te la vedi con lui. Molto bene. La base è già partita da un quarto d'ora, se tu vuoi.
Che dobbiamo tirare era questo fino alle 10:15. No, adesso
l'altro avremo un grande ospite alle 10:15, dopo le 10:15. Il maestro Uto Ughi. Il maestro Uto Ughi. Va bene, dai, adesso però vai.
Tante volte qui ho già parlato di Mario Balotelli, un uomo che ha saputo interpretare al meglio la vita senza dedicarsi eccessivamente al lavoro, ma avendone le possibilità economiche, concedendosi anche ampi spazi di divertimento e lassismo. Tra l'altro, a quanto pare, l'avventura di Balo al Genoa sta già finendo e il mio eroe troverà probabilmente un'altra squadra nella quale dare seguito in modo proficuo al suo stile di vita che io apprezzo e stimo. All'opposto di Balo c'è invece Jannik Sinner, fresco vincitore d'Australia, in una partita con Zverev che non ha mai avuto storia. Praticamente non c'è modo di mettere in difficoltà Sinner, pare arrivare praticamente su ogni palla, non c'è al momento nessun tennista che possa competere veramente con lui. Io tempo fa ho già fatto un appello a Sinner perché, visto che ha già guadagnato abbastanza ed è all'apice delle sue capacità tennistiche, un appello perché Sinner smetta subito col tennis e anche lui si dedichi a una vita piena di vizi, ma purtroppo è un appello destinato a cadere nel vuoto. Stupisce di Sinner che, nonostante il successo mondiale che ottiene, stupisce che abbia sempre quel sorriso aperto e genuino, quella gentilezza e bontà d'animo che sembra farne l'esempio perfetto per tutti i giovani. Sinner allora dovrebbe smettere subito col tennis per dare una speranza, o meglio per non deprimere tutti noi, anche noi genitori. Noi genitori ci chiediamo come è stato possibile creare e poi educare un figlio che ha tutte quelle doti come Sinner, sportive ma soprattutto umane. Il grande successo di Sinner, non tanto e non solo sportivo, ma il successo che riscuote a livello umano a causa del suo carattere perfetto, gentile, educato, è un palese fallimento per tutti noi, che invece siamo pieni di difetti e probabilmente alleviamo figli che, come noi, sono anch'essi pieni di difetti. Balotelli, invece, per noi è un alibi, ci dà modo di credere che c'è sempre una compensazione, che anche se sei dotato in un campo, magari non sei perfetto in altri ambiti. Balotelli è la nostra consolazione umana, Sinner invece ci pone di fronte ai nostri enormi limiti, alle nostre sconfitte. Non solo è il numero uno al mondo nel suo settore sportivo, ma è anche il numero uno come carattere, e lui esiste, non è una creazione dell'intelligenza artificiale, esiste davvero ed è una enorme sconfitta per tutti noi. Ci possiamo applicare, possiamo cercare di dare il meglio, ma non ce la faremo mai, non ce la faremo mai essere come lui. Più Sinner trionfa, più lui mostra la sua grande umanità e gentilezza, e più è uno schiaffo per tutti noi che siamo persone limitate e che non potranno mai competere con lui nemmeno dal punto di vista umano. Più lui trionfa anche umanamente, più dimostra il nostro fallimento, la nostra disfatta. Balotelli ci consola, Sinner ci pone di fronte ai nostri limiti, ma lui continuerà così, ne sono convinto per sempre. Ci resta un'ultima speranza: che si ritirino tutti gli altri tennisti, che tutti i grandi tennisti del circuito mondiale rinuncino, lascino perdere, si dedichino ad altro. Se così facessero, sarebbe una presa d'atto del fatto che in fondo Sinner non appartiene al genere umano. Se gli altri tennisti si ritirassero in blocco, sarebbe come dire: Sinner non è umano, non possiamo giocare contro di lui e neanche competere umanamente. A quel punto anche noi ci sentiremo rinfrancati con tutti i nostri limiti e potremo tornare a dormire sonni tranquilli. C'è Sinner, è vero, ma tutti gli altri tennisti ne hanno riconosciuto la natura non umana e anche noi potremmo ricominciare a godere dei nostri limiti e difetti. Ma non andrà così. E per noi non ci sarà quiete, ci resterà per sempre l'esempio di come forse avremmo potuto essere e di come invece siamo, con poche, pochissime doti, molti difetti, lontani anni luce dall'unico umano del mondo, con molte invece doti e nessunissimo difetto.
Il fallimento di tutti noi genitori, aggiungo.
Yannick Sinner,
effettivamente. Ma
perché lui è cresciuto così, c'è stato qualcuno che lo ha educato in quel modo, sì, è cresciuto così, sì. Quindi si può, ed è un fallimento per tutti noi che abbiamo figli normali.
C'è chi può e chi non può, loro può.
Sì, è inutile incolpare la società, il mondo. No, i genitori di Sinner ce l'hanno fatta ad avere un figlio
e
così.
Noi no.
È colpa, siamo noi che non siamo, dei falliti totali.
Ma no.
Tutti noi genitori.
Dichiarazione di Sinner oggi sui giornali: e ora voglio migliorare su terra e erba. Quindi non ti ascolta.
Continua a farci fallire. Ma poi vedi com'è. Umano, va lì, abbraccia Zverev, lo consola. Non gode quasi della sua vittoria, ma si dispiace quasi più per la sconfitta di Zverev. E si può essere così umanamente.
Siamo
noi che abbiamo sbagliato, abbiamo fallito.
È vero,
non siamo
vero.
Capaci né come persone in sé né a educare i figli. Abbiamo sbagliato in tutto.
Vabbè, il traffico. Va.
Nessuno. 100 Milan.
Piace parlare sopra, interrompere queste splendide note suonate dal maestro Uto Ughi, che è con noi. Maestro, buongiorno.
Buongiorno, piacere.
Grazie di essere qui con noi, perché il maestro Uto Ughi, con la fondazione Uto Ughi, ha voluto e vuole lanciare un progetto di riforma scolastica, no? Se ho capito bene, lei ne parla anche oggi in un'intervista al Sole 24 Ore. Riportare l'educazione musicale al centro nel percorso curriculare dei nostri studenti.
Esattamente. Sì, io ho firmato come fondazione, ho firmato questo accordo per sensibilizzare e coinvolgere gli studenti di tutte le scuole, dall'infanzia alle superiori, all'ascolto e alla conoscenza della nostra tradizione musicale. E l'obiettivo è quello di far conoscere i grandi capolavori ai giovani, che purtroppo spesso ignorano la ricchezza. Abbiamo una miniera ricchissima di capolavori che potrebbero dare la gioia a milioni di giovani, che purtroppo non è conosciuta, non è stata valorizzata.
Tra l'altro, scusi, educazione musicale non vuol dire l'educazione solo al conoscere lo strumento musicale, ma proprio la storia anche della musica.
La storia della musica, che potrebbe essere insegnata anche in modo integrato con altre materie, così. così che i ragazzi possano comprendere i compositori nel loro contesto storico, culturale. Per esempio, la storia della musica può essere collegata alla storia generale, alla letteratura, all'arte. Per esempio, facciamo degli esempi: Beethoven, Goethe, Schiller erano tre geni della stessa epoca, con in rami diversi, uno per la musica, l'altro per la poesia, l'altro per la filosofia, e tre geni della stessa epoca che si sono reciprocamente arricchiti e influenzati, come allo stesso modo Verdi con Manzoni, Mozart con il librettista Lorenzo da Ponte, Schubert con il poeta Müller, e quando ha composto i Viaggi invernali, che sono dei meravigliosi affreschi musicali.
Sì, perché alla fine la musica è sempre vista a scuola come una materia un po' minore, no? Alle medie è identificata, secondo me, col flauto dolce e poi finisce lì. Bisognerebbe trovare il modo di renderla anche più interessante per gli studenti e fare in modo che diventi comunque una materia più seguita.
Dipende da come viene insegnata, capisci? È anche giusto che la musica venga insegnata da musicisti che conoscono la materia e possono veramente aprire la mente ai giovani a questo mondo così ricco. Condurre i ragazzi all'ascolto attivo significa insegnare a comprendere un brano musicale, a identificarne gli autori, gli stili.
C'è una frase che mi ha colpito nell'intervista che lei oggi rilascia anche al Sole 24 Ore, è questa: la musica deve essere vissuta, perché molto spesso si pensa i grandi della musica classica eccetera come delle figure un po' lontane nel tempo e lontane,
certo,
fisicamente.
No, deve essere vissuta, è importante portare i giovani ai teatri, a sentire le prove di un'esecuzione, anzi è quasi più importante ascoltare una prova che ascoltare il concerto, perché nella prova si capisce come viene formata una frase musicale e i giovani sono molto interessati. Io ho visto nei miei concerti, quando faccio le prove aperte per il pubblico mi fa anche delle domande e questo interloquire con i ragazzi è molto istruttivo anche per me, perché mi metto in una posizione di analisi, capisce?
In effetti, ma questa proposta mi sembra che cioè c'è già una risposta del Ministero, del Ministro Valditara, cioè una proposta concreta che potrebbe già magari da settembre.
Guardi, veramente io sono gratissimo al Ministro Valditara, che ha dimostrato un'attenzione particolare verso questo progetto della nostra fondazione. Con lui abbiamo avuto un dialogo costruttivo e il suo impegno per dare spazio all'educazione musicale rappresenta un grande passo in avanti. Questo ministro sta facendo cose che in passato non erano mai state prese in considerazione, nonostante gli appelli anche dei grandi musicisti italiani, di Muti, Abbado e così. E questo ministro sta facendo delle cose magnifiche, secondo me.
Lei ha preso in mano il violino a 7 anni, è vero per lei?
Sì. Cioè, sì. Per ma lei... guardi, non c'è niente di strano, perché in Italia non c'è stata poca educazione musicale, ma in Giappone, per esempio, ci sono bambini di 5 anni che suonano perfettamente un concerto di Bach, un concerto di Vivaldi, perché c'è stata un'educazione fino dall'inizio.
Ma secondo lei perché? Perché i più grandi non so se i più grandi, ma grandissimi musicisti sono stati proprio italiani. La musica classica per secoli si è scritta in italiano. E perché?
È scritta in italiano, no, ma l'Italia è il paese della musica.
E perché abbiamo perso tutto questo?
Stavamo perdendo la tradizione e grazie al ministro, a chi per lui, io penso che faremo dei passi molto importanti in avanti per quanto riguarda la musica.
Sì, perché è un po'...
Qual è il modo per rendere attuale e interessante per i giovani anche la musica classica?
Scusi, non ho seguito l'ultimo. Sì. Come detto?
Dicevo, qual è il modo per rendere interessante e attuale anche per i giovani la musica classica?
Guardi, intanto far ascoltare le musiche più interessanti a scuola, fare sentire un'educazione di base a scuola e poi portarli a teatro dove possono sentire. La musica deve essere vissuta e per questo riteniamo importante portare i giovani a teatro, far incontrare i musicisti,
farla vivere
perché sa che non che... sia una cosa astratta,
esatto,
astratta, che lontana da loro, deve essere invece alla portata e deve essere divertente.
Perché io temo un po' di chiederle, maestro Uto Ughi, cosa ne pensa della musica che molti giovani ascoltano. Non so se l'ha mai origliata anche lei, la trappola.
No. Guardi, io ho un rapporto piuttosto leggero con la musica leggera, e io non voglio condannare nessuna forma di espressione. Anche nella musica leggera ci possono essere le cose espressive interessanti, però non solo. Invece oggi viene fatta conoscere solo la musica leggera e non la musica che ha dato un impulso al paese.
Sì, effettivamente sì, c'è una sproporzione, cioè si dà tanto spazio a quel tipo di musica e meno ad altre. Noi, maestro, vogliamo anche ricordare, è stato dal Papa di recente, 2 giorni fa, ha suonato proprio.
Sì, è stato un incontro molto emozionante, perché il Papa, da persona generosissima, ha fatto il giro di tutta la sala di teatro. Questo che ho trovato veramente molto generoso da parte sua, perché per 2 ore è stato in mezzo alla gente.
Per questo, insomma, so che da Bach si è suonato, però anche Astor Piazzolla. Questo è forse un omaggio proprio al Papa argentino,
Sicuramente, perché Piazzolla è un grande compositore e il Papa è argentino.
Quindi ci voleva.
E ci voleva anche, scusi, Bach. Sai cosa diceva Beethoven di Bach? È un ruscello, perché Bach vuol dire ruscello, torrentello in tedesco, e Beethoven diceva non è un ruscello, non era un ruscello, ma un oceano.
Un oceano, sì. Leonardo.
Senta, se lei dovesse indicare, segnalarci un compositore che a suo parere anche oggi può essere particolarmente attuale, che nome farebbe?
Beh, io direi tutti i grandi compositori sono attuali, perché la grande musica è eterna. Comunque l'autore che può prendere di più i giovani è Vivaldi, perché è stato uno dei primi che hanno creato questa musica figurativa, musica che ha un significato anche a parole. Lui ha scritto i sonetti sotto la musica e ogni sonetto ha un significato nelle stagioni. Allora, far conoscere la musica attraverso le stagioni, secondo me, è una strada giusta.
E poi giustamente ci cita un italiano, visto che bisogna riportare
oppure Paganini. Viotti. Abbiamo una miniera inesauribile di grandi compositori per arrivare fino a Paganini, che poi utilizzavano strumenti fatti in Italia nella grande scuola di liuteria di Cremona, tra i vari guarnieri, che permettevano di raggiungere bellezza di suono assoluto. Nessun liutaio ha mai trovato la bellezza del suono di questi geni della liuteria italiani.
Lei è a conoscenza di Gasparo da Salò?
Sì, è stato il primo innovatore del violino moderno.
Perché il nostro Leonardo Manera è di Salò e quindi ci teneva che...
ma l'ultima... Salò è importantissimo.
L'ultima domanda, maestro Uto Ughi, ma questa storia di Paganini e il suo rapporto col diavolo, lei da violinista l'avrà studiato?
Diciamo che le difficoltà sono talmente evidenti che pensavano che avesse un rapporto con il diavolo, mentre per me era soltanto un grandissimo genio. E poi non bisogna confondere il virtuosismo con l'acrobazia. Paganini era soprattutto un grande poeta dello strumento.
Certo.
Negli adagi ha commosso Schubert quando ha ascoltato la prima volta Paganini a Vienna, spendendo tutti i soldi che aveva, ha detto: ho sentito ho sentito cantare un angelo, altro che il diavolo.
Grazie maestro Uto Ughi, grazie davvero
per
essere stato con noi e vedremo, insomma speriamo Leonardo che questo progetto, insomma riportare la musica, credo che anche per te sia una
faccio
cosa
notare che sì. Salò quindi sì. Si è distinta in tutti anche, i settori della anche. Vita che tu tendi sempre a rimarcare solo quel passato
sì, non
conosciuto.
Solo quelli per cui tu hai nostalgia
Gasparo,
anche altri
Gasparo
anche
da Salò altri. Per esempio Uto
anche
Ughi
la
confermato
musica.
Che è stato un grandissimo
sì.
Personaggio, l'inventore del violino moderno Gasparo,
è vero. Bravo,
io sto
Gasparo.
Con Gasparo,
bravo Gasparo, bravo.
Non è una persona da niente Gasparo.
Allora Deborah Rosciani è qui per capire se
denigrare invece magnifica le doti di Gasparo da Salò.
Sì, ma lo ha fatto Uto Ughi, quando lo fa il maestro Uto Ughi io cosa devo fare, devo solo alzare le mani e prendere
atto.
Tu
dici sempre
cosa
da Salò, ricorda che a Salò c'è stato
ho
anche
detto
Gasparo,
che non è famosa solo per le cose per cui tu provi nostalgia, anche per la musica, molto bene.
Salò, cioè, ha reso omaggio per esempio a
ti
Gasparo
prego,
da Salò. C'è anche
intervieni,
una...
dici qualcosa.
Ma Carlo, puoi tirar giù il pirulino lì del microfono?
Cos'è che deve tirar giù?
Tu conosci Gasparo da Salò?
Aspetta, no.
Non avevo il piacere, pur avendo un nipote che suona il violino.
Invece di parlare sempre di borsa, parla una tantum di Gasparo.
Ce l'ha nel contratto Carlo Salvatore, gestore di pirulini lì in regia. Sì, gestore di pirulini.
Gasparo.
Vabbè, sto qua Gasparo. Mamma mia, la borsa con Deborah Rosciani.
Uno, nessuno, 100 Milan.
I walk through the valley of the shadow of death. I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of cheater little homies wanna be like. On my knees in the night, saying prayers in the street light.
Uno, nessuno, 100 Milan, un covo di untori. Ciao, buongiorno a tutti.
No.
In maniera, a proposito di intelligenza artificiale, parla con Cevoli, Paolo, quello col PH, e digli che è un patac.
Uè, Manera, prova a fare un test anti-Covid. Che guarda che ce n'è ancora in giro, eh? Ciao, ne?
Leonardo, stai parlando per me da genitore? Non riesco più a guardare i miei figli con gli stessi occhi, non riesco più a guardarmi allo specchio con gli stessi occhi. Mi chiedo in continuazione dove ho sbagliato.
Sto male, non riesco a fare lo spettacolo, sto male.
Sì, stai male. E a noi? A noi chi ce li rifonde i biglietti dello spettacolo?
Ma no,
faremo ad aprile un altro spettacolo. Sto male.
Allora, e vogliamo parlare dell'interesse mancato?
Verrà recuperata la data probabilmente il 5 aprile.
Sto male.
Vabbè, 5 aprile. Vabbè. Comunque la signora ha ragione, Sinner sì. È un danno per tutti i genitori.
Sì, sì, sì. Tutti
secondo
i genitori.
Me non bisogna,
sì,
non bisognerebbe più far vedere, dare nessuna notizia di Sinner, perché ogni volta che si vede Sinner in azione sia sul campo che fuori dal campo, ecco, si ha la manifestazione plastica del fallimento di tutti noi altri genitori.
Pensa ai genitori che guardano i figli e dicono: ma perché non sei come Yannick? Ma dove ho sbagliato?
Ma non tanto
sei...
perché, esatto, dove ho sbagliato io?
Dove ho sbagliato,
cosa ho sbagliato
certo.
Io che non ho saputo far crescere un figlio come Yannick Sinner,
educato, quindi, vincente, sano,
sì, gentile, buono d'animo.
Mamma mia.
Più lui dimostra queste qualità, più è un fallimento per tutti i genitori che non hanno saputo avere un figlio. Quindi se Sinner vince e si comporta così, è un danno per il resto dei genitori d'Italia.
Allora, dispiace Leonardo che tu non sia qui con noi negli studi, perché non puoi godere della scena che c'è qui negli studi. È venuto a trovarci il nostro amico Alessandro Martinotti, direttamente dal Monferrato, grande produttore di vino. È qui, sì, ma è venuto, attenzione, ci ha portato un peso specifico, credo di 7 kg, io faccio fatica, di che cosa e perché? Caro Alessandro, buongiorno.
Buongiorno a tutti, buongiorno. Leonardo, scelgo sempre il giorno quando non ci sei.
Lo fai apposta?
No, vieni a casa, vieni a casa. No, era per, diciamo, passavo di qua ed era il motivo della notizia di pochi giorni fa del vostro successo e quindi ho cercato mio piccolo manifestare questa...
Record di ascolti di uno nessuno 100.000, cioè di Radio 24, sì, vabbè.
Sì, vabbè, diciamo che l'abbiamo presa un po' più larga, poi io sono amico vostro, quindi...
Attenzione, stiamo aprendo in diretta, aspetta, ci potete vedere anche in video. Apri tu che io non ci arrivo. Cosa hai portato? Allora,
ci proviamo.
Mamma mia, io ho già sbirciato. No, vabbè. Attenzione, allora io li chiamo a Milano cannoncini, come si chiamano ad Alessandria?
Cannoncini.
Ah, non si deve fare pubblicità, attenzione, vai davanti al microfono, non si fa pubblicità, siamo pasticceria?
Zoccola di Alessandria.
La storica pasticceria.
Dal 1820.
Zoccola di Alessandria. Molto bene, ma ci saranno quanti sono?
Non lo so. Il numero non l'abbiamo calcolato, abbiamo calcolato la dimensione.
400.000. No, ma è stupendo, è una scena meravigliosa.
Secondo me...
con tutti anche i programmi citati. Dov'è?
L'ho preso dal palinsesto, quindi non potevo sbagliare.
Perché uno nessuno 100.000 né in fondo?
Perché era in ordine così sul palinsesto. Perché se lo mettevo davanti tutti avrebbero detto c'è la preferenza. Invece così ho voluto stare.
Quindi noi siamo penultimi, gli ultimi,
penultimi, c'è voce d'impresa solo dopo di noi. È uno smacco clamoroso.
Sergio Nava. Se non sbaglio, è Sergio Nava.
Ma no, non è Sergio Nava. Ma senti un po'.
Sì,
sì, è Sergio Nava.
Ma senti un po', ma perché noi siamo...
Perché?
C'è allora, autotrasporti prima di... autotrasporti,
se
ti
mi
rendi
mettevo
conto
davanti, io sono sicuro che Leonardo avrebbe detto ma hai fatto la preferenza. Quindi l'ho fatto apposta, ho preso il palinsesto che c'è sul sito della radio e li ho trascritti.
Comunque,
tutti.
Poi senti, guarda, congratulazioni,
con
senti, guarda come che me lecca il potere. Congratulazioni per il vostro successo, direttore, vice direttore, prima di noi conduttori. Quando mai il direttore va in onda se non il giovedì con Simone Spezia? E perché il direttore è citato prima di noi? Ma Leonardo,
è tutto fatto apposta, nel senso, perché so che bisogna mantenere un certo come si dice,
una forma
che va, perché se sballavo la forma c'è sempre uno che dice perché? Allora
conduttori,
così?
Registi, redazione, centralinisti, vabbè, ci sono.
Ma scusa, ma anche i cannoncini sono in ordine di grandezza in base al modo in cui si viene citati nel palinsesto. Esatto. Cioè, per noi c'è un cannoncino piccolo?
No. Sono tutti uguali.
Tutti uguali. Allora, aspetta, volevo approfittare in questi due minuti.
Dentro.
Aspetta, zitto. Ad Alessandro Martinotti, che sta in questo momento, cosa stai facendo? Il vino?
Sì, adesso stiamo nella preparazione del vino nuovo, quello del 2025.
Nuovo. Due giorni fa abbiamo parlato del vino dealcolato.
Sì.
Qua sono esplosi i centralini, gente che ci voleva insultare, picchiare. C'è anche chiamato l'amministratore delegato dell'azienda che produce il vino dealcolato, che forse è un errore chiamare vino.
Sì, sì, è un errore chiamare vino, però quando c'è una fermentazione è completa, cioè finita, quindi tutto lo zucchero è diventato alcol, è vino.
È vino, per il mercato è vino.
Poi,
il latte di soia non dovrebbe essere latte.
E poi se a questa operazione qua tu fai un'altra operazione che sarebbe quella di togliere alcol con una distillazione che si chiamano, ci sono due tipi, una la più forse usata è la distillazione sottovuoto, perché tu devi andare a togliere questo alcol dal vino e diciamo che poi, come ho sentito e come mi sono leggermente informato, sto vino rimane abbastanza spoglio, quindi sarà da integrare con altre cose, quindi
abbastanza spoglio, qualcuno ha detto bisogna chiamarlo succo di mirtillo.
non divertirlo.
No, nel senso, però è tutto quello che dicono è tutto vero, però poi mancano un pezzettino, che quando tu vieni a togliere questo alcol qua, ecco, questo prodotto che ti rimane, bisogna in poche parole rifornirlo di qualche altro conservante, perché se no il vino senza la parte dell'alcol, che è sì, quella che lo garantisce,
che lo fa vino,
non può rimanere così, ecco.
Comunque noi adesso rimani qui, sì. Alessandro, anche perché tra poco avremo con noi il professor Crepè a chiudere questa trasmissione. No, vogliamo davvero, adesso metteremo la foto sui social, ringraziare la mitica pasticceria Zoccola. Qualcuno ci scrive, è vero, mitica, pare che facciano 30.000 cannoncini a Capodanno. Qualcuno ci dice anche di farli vedere in diretta, adesso li alzeremo a rischio, fallo tu, perché se cadono poi dopo...
No, vedi, casino.
Ecco, vedi, devi alzare un po' la telecamera, è lì, e li facciamo vedere in diretta. Ringraziamo anche Alessandro Martinotti, non si fa pubblicità in radio, ricorda la tua azienda, come si chiama?
Martinotti Alessandro, quindi...
Martinotti Alessandro, sì, la trovate per il vino, eccoli qua, i pasticcini, non inclinarli perché sennò è un disastro. No, no. Andiamo al traffico, grazie, viva Radio 24, grazie.
Grazie a voi.
A voi, e tra poco, dopo il traffico, il professor Crepè.
Nessuno, 100 Milan.
Siamo qui a concludere questa puntata e ringraziamo molto, ogni tanto viene a trovarci il professor psichiatra, professor Paolo Crepè. Buongiorno.
Buongiorno, grazie a voi, grazie per l'invito, è sempre un piacere essere qui da voi.
Grazie, professore.
Allora. Soprattutto in questo periodo in cui il disagio giovanile è in aumento.
Sì, purtroppo sì, è uno dei più gravi problemi. Come si risolve, professore?
È normale.
Sì.
E aumenta anche il disagio di noi psichiatri, che abbiamo a che fare con dei rimbambiti, figli di rimbambiti, che sono destinati ad avere anche loro a loro volta dei figli rimbambiti, è inevitabile.
Ma chi saremo noi? Noi saremo.
Certo. Vabbè. Genitori rimbambiti che hanno figli rimbambiti che a loro volta faranno figli rimbambiti.
C'è speranza.
È il secolo del rimbambimento, direi così.
Sì.
Abbiamo chi sono? Tutta gente che cresce dove? Dove cresce?
Nella bambagia, temo.
Bravo, nella bambagia. Sì. Con i genitori che quando i figli hanno 2 anni cosa fanno? Li accompagnano ancora all'asilo. Beh, a due anni. Ma scherziamo.
Ma 2 anni?
Ma per favore.
Ma 2 anni?
Ma io alla loro età, a 2 anni, cosa facevo per andare all'asilo? Ogni mattina attraversavo un pezzo di bosco, poi a cavallo di un lupo,
adesso
guardavo un fiume, poi 5 chilometri a piedi sotto la neve, scalzo e arrivavo. E questo mi ha reso l'uomo che sono, perché non sono stato abituato a vivere dove? Nella bambagia.
Effettivamente...
non come i bambini di oggi che a un anno non sanno ancora lasciarsi le scarpe da sole, da soli. Allora, bambino di un anno,
sì,
che a un anno non sai ancora lasciarti le scarpe da solo, cosa avevi da fare di più importante in questi 12 mesi?
Giocare, magari giocare.
Giocare il mio infante viziato.
No, non uno è viziato.
Passa... Sì, sì, sì. Uno che passa le giornate a mangiare, bere e fare la cacca, potrà trovare 5 minuti per imparare a fare un nodo alle scarpe o no?
Magari più avanti, sì. Poi...
Non mi sembra che ci voglia una laurea. Il risultato è che adesso... A 3 anni, a 5 anni, a 30 anni, cosa devono fare? Devono mettersi le scarpe col velcro, perché non hanno mai imparato a lasciarsi le scarpe questi rimbambiti.
Ecco.
Sono i genitori certo, e vengono supportati da quelli che producono le scarpe che invece dei lacci hanno il velcro.
Mm.
È tutta una società abituata a far crescere i figli nella bambagia e poi ci lamentiamo di come diventano.
Sì.
Questi sono gli errori che i genitori devono evitare. Mamme, papà, state fallendo, state sbagliando.
Mica i genitori di Sinner, quelli...
No, quello è stato un buon esempio e si vedono i risultati.
Infatti.
Non lo hanno fatto crescere nella bambagia.
No.
Quando era ancora giovane lo hanno mandato da solo via a imparare il tennis, non a casa. Un'altra coppia di genitori avrebbe detto: ma no, devi stare qui, ti prepara il cibo la mamma, no, via subito, 10-11 anni, via da solo, arrangiati. Se volete che vostro figlio diventi un uomo, mettetegli pure le scarpe, ma poi legategli i lacci insieme, la destra con la sinistra.
Ma perché? Cade.
Così al primo passo inciampa, picchia una facciata sul parquet e capisce che deve darsi una mossa, imparare a fare... allacciarsi e slacciarsi le... e quando cade
non
dovete aiutarlo a rialzarsi. No.
La vita cosa è dura, fare? Professore.
Cosa dovete fare?
Cosa?
Se prende un bel colpo in faccia.
Una pomata.
E riderlo, ridere.
No. Ma come?
Ridere in modo vistoso, coinvolgendo anche parenti e vicini di casa, prenderlo in giro, sbeffeggiarlo. So già cosa penseranno i bravi genitori all'ascolto, povero bambino, gli creiamo un trauma.
E come no?
Se lo ricorderà per tutta, ma speriamo che se lo ricordi per tutta la vita, me lo auguro. Io non sono mai stanco di ripetere che una relazione familiare funzionale, efficace, su cosa si costruisce? Voi direte magari sull'amore.
Magari.
No! Questa è la risposta che danno i rincoglioniti.
Ecco, grazie. Sì. Alessandro Martinotti che mi ha suggerito l'amore.
Ecco, un altro buono.
Rincoglionito.
Una relazione che funziona si costruisce su cosa? Sull'umiliazione reciproca.
Ma professore...
Sul bullismo verso i figli.
Ma dai.
È così che li chiamano, non cresce nella bambagia. Voglio dire una cosa, io li vedo queste mamme, questi papà così aperti, così disponibili, cosa sono? Dei pupazzi, dei fantocci,
dei burattini,
che passano la vita a coccolare i loro figli, essendo loro amici non si rendono conto dei danni che stanno facendo. Io a questi genitori voglio dare un consiglio importante, pedagogico. Se volete costruire una relazione con i vostri figli vera, efficace, cosa dovete fare?
Cosa?
Dite ai vostri figli che possono confidarsi con voi in qualsiasi momento, poi quando lo fanno non fatevi trovare.
Ma dai,
sì.
Ma proprio il tradimento della fiducia.
Ma certo, così imparano a cavarselo da solo, dimenticateli a scuola, cambiate il numero di telefono, andate via coi soldi del loro conto in banca che gli avete aperto. Il conto che hanno aperto i nonni al battesimo, prendetelo per andare al bar a comprare i gratta e vinci. Questo è il modo giusto di comportarsi, per non dimostrare che i genitori sono dei pupazzi, dei fantocci,
dei burattini.
Ci sono dei ruoli da rispettare.
Va bene.
Ruoli in famiglia.
Caro
mamma
professore,
che stende i panni, papà che chatta su Tinder. Questi sono i ruoli predefiniti che fanno crescere i figli sani
e non nella bambagia. Vabbè.
Esattamente.
Professore, la ringraziamo. Grazie, professor Crepè.
Grazie a voi.
Venga a trovarci. Bambagia, venga a trovarci quando vuole. Va bene, ringraziamo ancora Alessandro Martinotti. Non so, io sono un po' stupito perché, vabbè,
no,
siamo
grazie
un po'
a voi
duro,
per quello che fate. E questo è un piccolo riconoscimento per quello che fate. Ci tenete compagnia tante giornate.
Piccolo, ci sono riconoscimenti più piccoli. Insomma,
vabbè, ognuno, almeno, ognuno lo fa come vuole.
Ci saranno 100 cannoncini della, non si fa pubblicità, pasticceria Zoccola di sì. Alessandria. Sì, sì, grazie, grazie. E Martinotti Alessandro lo trovate così, poca produttore di vino. Senza fare pubblicità, che insomma va pagata in radio. Molto bene, grazie Ale, ci troviamo domani alle 9.